Cari amici, tra alcuni minuti inizierà la celebrazione in diretta della Santa Messa dall'eremo di Sant'Alberto. Questa iniziativa è sorta per venire incontro a tutte quelle persone che per i più svariati motivi hanno difficoltà ad assistere in presenza alle celebrazioni liturgiche dell'eremo di Sant'Alberto. La Santa Messa feriale delle ore 17:30, quella vigiliare vespertina del sabato delle ore 17 e quella domenicale o festiva delle ore 10. Approfittiamo di questi minuti per fare una breve preparazione alla partecipazione al Santo Sacrificio. Per prima cosa ringraziamo il Signore di avere l'opportunità di vivere questa esperienza di fede. Per seconda cosa intenzioniamo questo momento di preghiera per una persona defunta oppure per qualcuno vivente o malato in difficoltà, per noi stessi, per il recupero della salute fisica o spirituale, per qualche esigenza significativa della nostra e dell'altrui vita, sottomettendo tutto alla divina volontà. Per terza cosa invochiamo lo Spirito Santo su di noi e sul sacerdote celebrante, affinché l'amore misericordioso del Signore possa agire liberamente per la salvezza delle anime e la gloria di Dio. Attendiamo, ascoltando il sottofondo musicale, l'inizio della celebrazione. Buona partecipazione.
Spirito di Dio, riempimi. Spirito di Dio, battezzami. Spirito di Dio, consacrami. Vieni ad abitare dentro me. Spirito di Dio, guariscimi. Spirito di Dio,
iniziamo con la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. Chi ne fosse privo, ecco, vi viene distribuita oppure vi è già stata distribuita. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Satana e ad altri spiriti maligni, mirante a ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli, a creare ostacoli e divisione fra i fedeli che si rendono disponibili ad aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, ad ingenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto
e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti, all'impetrazione della buona morte. Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi, affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, muovendo le iniziative spirituali proposte dall'eremo per la conversione, la guarigione interiore, la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando nell'intercessione di Sant'Alberto di Sestri, di Sant'Alberto di Trapani e in quella di Maria Santissima che ora invochiamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo per la grande grazia di ritrovarci nella tua casa in questo secondo sabato di aprile per celebrare in comunione con tutta la Chiesa la Santa Messa vigiliare vespertina della terza domenica di Pasqua per la guarigione degli infermi. Ci ritroviamo all'inizio del tempo pasquale, invitati ad entrare nel mistero della risurrezione di Cristo che continua a realizzarsi nella celebrazione dell'Eucaristia e nella nostra vita, nella misura in cui i fedeli partecipano consapevolmente alla comunione con il corpo e il sangue di Cristo. Questo ci è donato in vista della remissione dei nostri peccati, in vista del recupero della guarigione spirituale come psicologica e fisica. La persona umana è una unità di corpo e anima e spirito, e Cristo, con la sua morte e risurrezione, viene a risanare tutta la persona. Questo è frutto dell'opera redentrice di Cristo ed è attualizzato nella vita di ciascuno dall'opera santificatrice dello Spirito. Dice San Paolo: la carne non giova a nulla, è lo Spirito che dà la vita. Apriamo dunque i nostri cuori ad accogliere in noi lo Spirito del Risorto, che vuole renderci partecipi della risurrezione di Cristo. Con queste disposizioni interiori vogliamo dare inizio alla nostra celebrazione eucaristica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. O Padre, Tu hai glorificato nella risurrezione il Tuo Figlio unigenito, Gesù Cristo nostro Signore. Ti chiediamo perdono per la nostra incredulità nei confronti del Tuo amore, per la nostra disobbedienza nei confronti dei Tuoi comandamenti, per la resistenza conscia e inconscia al Tuo Santo Spirito. Padre, abbi pietà di noi. O Signore Gesù, Tu Ti sei fatto vittima di espiazione per i peccati di tutto il mondo. Tu sei il nostro Avvocato Difensore presso il Padre. Ti chiediamo perdono per la durezza del nostro cuore, per l'attaccamento disordinato al nostro io, per tutte le forme di idolatria e di impietà presenti nella nostra vita. Figlio, abbi pietà di noi. O Spirito Santo, Tu che sei deputato ad aprire la nostra mente all'intelligenza della Scrittura, Ti chiediamo perdono per l'ignoranza nei confronti della parola di Dio, per la superficialità e la discontinuità con cui la accostiamo, per la chiusura della nostra mente incapace di cogliere il messaggio salvifico della parola di Dio. Spirito Santo, abbi pietà di noi.
Spirito
Raccogliamo il nostro pentimento nel canto del Kyrie mentre riceviamo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta che ci ricorda il lavacro battesimale e la permanente volontà riconciliatrice di Dio nei confronti di tutti i Suoi figli sinceramente pentiti. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Noi Ti lodiamo, Ti benediciamo, Ti adoriamo, Ti glorifichiamo, Ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Gloria, gloria a Dio, nell'alto dei cieli, e pace in terra agli uomini, amati dal Signore.
Preghiamo. O Padre, che nella gloriosa morte del Tuo Figlio hai posto il fondamento della riconciliazione e della pace, apri i nostri cuori all'intelligenza delle Scritture, perché diventiamo i testimoni dell'umanità nuova, pacificata nel Tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dagli Atti degli Apostoli. Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera delle 3 del pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo, storpio fin dalla nascita. Lo ponevano ogni giorno presso la porta del Tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, li pregava per avere un'elemosina. Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse: «Guarda verso di noi». Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa. Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina». Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato in piedi, si mise a camminare ed entrò con loro nel Tempio camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio, e riconoscevano che era colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta Bella del Tempio, e furono ricolmi di meraviglia e stupore per quello che gli era accaduto. Mentre egli tratteneva Pietro e Giovanni, tutto il popolo, fuori di sé per lo stupore, accorse verso di loro al portico detto di Salomone. Vedendo ciò, Pietro disse al popolo: «Uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? E perché continuate a fissarci come se per nostro potere o per la nostra religiosità avessimo fatto camminare quest'uomo? Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo. Voi invece avete rinnegato il Santo e il Giusto e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino. Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha risuscitato dai morti. Noi ne siamo testimoni. E per la fede riposta in Lui, il nome di Gesù ha dato vigore a quest'uomo, che voi vedete e conoscete. La fede che viene da Lui ha dato a quest'uomo la perfetta guarigione alla presenza di tutti voi. Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi. Ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati e così possano giungere i tempi della consolazione da parte del Signore, ed egli mandi colui che vi aveva destinato come Cristo, cioè Gesù. Parola di Dio.
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. Quando ti invoco, rispondimi. Di me ascolta la mia preghiera. Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. Sappiatelo, il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco. Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. Molti dicono: chi ci farà vedere? Fuggita la luce del tuo volto, risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. In pace mi corico e subito mi addormento, perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai riposare. Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. È Lui la vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Da questo sappiamo di averlo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice «lo conosco» e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e in lui non c'è la verità. Chi invece osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Alleluia.
Signore Gesù, facci comprendere le scritture, arde il nostro cuore mentre ci parli.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca.
Lode a te, o Signore.
In quel tempo, i due discepoli che erano ritornati da Emmaus narravano agli undici e a quelli che erano con loro ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora, ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?» Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Cari fratelli e sorelle, quando intenzioniamo una celebrazione liturgica per la guarigione degli infermi, credo che in molti fedeli si venga a creare una non corretta aspettativa, quella cioè di assistere a degli interventi straordinari di Dio miranti a restituire la salute a chi per vari motivi non ce l'ha o comunque è affetto da qualche malattia. Questa aspettativa può trovare un qualche fondamento nella prassi di Gesù nel suo ministero pubblico, come ci attestano i Vangeli, come pure nella prassi della Chiesa primitiva, come ci attestano gli Atti degli Apostoli, in particolare la prima lettura di oggi, come pure nella prassi delle celebrazioni eucaristiche dei primi tempi del rinnovamento carismatico, dove si manifestavano sorprendenti carismi di guarigione, di liberazione, di profezia, di consolazione. Anch'io sono stato personale testimone in alcune celebrazioni officiate da sacerdoti a cui era stato dato un carisma di guarigione straordinario. Poi, a dir la verità, questo momento di particolare grazia, non dico che sia tramontato definitivamente, ma queste figure, ecco, così significative, che forse di cui anche voi avete letto le testimonianze, come un padre Tardif, ad esempio, ecco, come padre Betancourt, un padre De Grandis. Ora io non so se Betancourt o De Grandis sono ancora vivi o sono morti. Tardif è morto. E io ho partecipato, ho concelebrato con lui, ad esempio, una celebrazione in Toscana, dove sono avvenute delle straordinarie guarigioni. Erano persone che avevano questi doni di Dio, ecco, che giravano per il mondo ad annunciare il Vangelo e hanno poi scritto dei libri affascinanti che riportano semplicemente le testimonianze, ecco, della loro vita. Diciamo che oggi come oggi questa stagione, noi potremmo dire che non è che sia conclusa, ma è passata, è stato un tempo di grazia particolare che c'è stato un po' in tutto il mondo, anche qui in Italia, però poi le cose si sono, diciamo, rientrate in una normalità. In primo luogo, dobbiamo credere nell'efficacia terapeutica dell'Eucaristia, indipendentemente dal fatto che sia intenzionata per la guarigione o per qualche cosa d'altro. Cioè, ogni messa, semplicemente l'Eucaristia, che si celebra in ogni parrocchia, in ogni chiesa, ha un potenziale di guarigione spirituale, psicologico e fisico. Non è necessario andare a una messa di guarigione, perché tutte le messe sono messe, diciamo, che favoriscono il benessere integrale della persona. Chiaramente, quando si prega specificamente con intenzione, questo è ancora meglio sotto un certo aspetto. Ma Gesù si è definito il pane della vita e quindi comunicarsi al suo corpo e al suo sangue significa ricevere in dono la sua vita divina in vista della remissione dei nostri peccati, del recupero integrale della nostra vita sul piano fisico, psicologico e spirituale. Quindi, il pane della vita. Noi abbiamo bisogno incessantemente di attingere a questa sorgente di grazia, a questo pane, nutrirci di questo pane.
il nostro organismo fisico, oggi la gente, diciamo, magari non mangia il pane, ma il pane un tempo era l'alimento base delle cose che le persone di cui si cibavano per stare bene, mangiavano il pane. Il pane dà questa, può essere un simbolo di tutti gli alimenti, di tutte le cose che l'uomo mangia per vivere, per sopravvivere, per vivere bene, per stare in buona salute. Quindi Gesù è il pane della vita, integrale. La Chiesa definisce l'Eucaristia come farmaco di immortalità, cioè medicina ordinata a procurare la vita eterna a chi la riceve degnamente e con frequenza. E quando parliamo di vita eterna, dobbiamo metterci nella prospettiva teologica dell'Apostolo Giovanni. La vita eterna è che conoscano te, Padre, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. È la definizione della vita eterna contenuta nel Vangelo di Giovanni e messa sulle labbra di Gesù. La vita eterna, conoscenza del Padre, conoscenza di Cristo. Questa è la vita eterna. Beneficia della vita eterna chi vive in grazia di Dio nel corso della sua vita terrena. Beneficia della vita eterna chi vive nella gloria del Regno dei Cieli dopo la conclusione della sua esistenza terrena. Quindi, qui siamo nel regime della grazia, dopo la morte saremo nel regime della gloria. Sono due situazioni diverse, ma collegate le une alle altre. Questa fede si fonda sull'operato della vita di Cristo, in particolare sulla sua passione, morte e risurrezione. Si fonda sul mistero pasquale di Cristo che abbiamo celebrato a Pasqua e che celebriamo ogni domenica, che celebriamo in ogni Eucaristia, quindi che celebriamo anche adesso, in questa Eucaristia. La prima lettura, tratta dal capitolo terzo degli Atti degli Apostoli, ci presenta una parte del discorso di Pietro a Pentecoste. No, non a Pentecoste. È il discorso di Pietro che dopo la guarigione dello storpio alla porta del Tempio, è proprio per questo motivo che la liturgia ci propone un brano, tra l'altro, come dire, con dei tagli, ma che manca della prima parte. Ora voi capite come si fa, quale difficoltà si fa capire un discorso se uno non sa quello che c'è prima. Allora io l'ho fatto leggere tutto dall'inizio, dal versetto 1 al versetto 20, tutti i versetti, ecco, per favorire la comprensione, perché poi io devo spiegare e è necessario che le persone sappiano che cosa c'è prima. Pietro rende edotto il popolo che era rimasto sconcertato della guarigione istantanea dello storpio dalla nascita, il quale chiedeva l'elemosina alla porta bella del Tempio per opera di Pietro. Dicono: ma come mai? Cos'è successo? Che poteri ha quest'uomo? E questi spiega che Dio ha glorificato Gesù, che era stato rinnegato di fronte a Pilato e che il popolo aveva chiesto a gran voce che fosse crocifisso. Lui, il Santo, il Giusto, l'autore della vita, preferendo che fosse graziato al suo posto un assassino, cioè Barabba. Dio ha glorificato Cristo risuscitandolo da morte. Pietro e gli altri apostoli ne sono i testimoni. È per la fede in Lui vivo che il malato era stato guarito. La sua guarigione diventa così la testimonianza vivente della risurrezione di Cristo, del suo operare divino in favore degli uomini. È vero che il popolo aveva agito per ignoranza, e in questo modo si era realizzato ciò che era stato anticipatamente detto dai profeti. Ma adesso è necessario che il popolo si converta, cambi vita, affinché siano cancellati i suoi peccati. Il primo appello che ci viene rivolto dalla parola di Dio è un appello alla conversione, cioè a un profondo cambiamento di modo di pensare e di agire in vista della remissione dei peccati. Per gli ebrei la malattia, in particolare alcune malattie, erano interpretate come un castigo di Dio per i peccati che le persone o i loro antenati potevano aver compiuto. Questa era la mentalità dell'Antico Testamento. Per noi cristiani la verità è diversa. La malattia è certamente da mettersi in relazione al peccato come conseguenza della caduta originaria. Nell'esperienza della malattia sono presenti tanti elementi. Si tratta di una prova, si tratta di una chiamata a vivere un tempo di più intima associazione al mistero redentore della passione di Gesù. Ma non dobbiamo trascurare il fatto che una buona parte di malattie sono la conseguenza di scelte sbagliate delle persone, di stili di vita disordinati. Pensiamo all'intemperanza nel bere, nel mangiare, nel soddisfare smoderatamente certi piaceri sensibili. Queste abitudini, se perdurano nel tempo, creano delle dipendenze, dei vizi, dei legami che sfociano in vere e proprie patologie psicologiche e organiche. La maggior parte delle persone che sviluppano, ad esempio, un cancro ai polmoni sono stati degli accaniti fumatori. Non è detto, ci può essere anche una persona che non ha mai fumato una sigaretta, ma questo dipende anche dall'inquinamento. È chiaro che uno che abita qui sul monte e scende raramente nel centro respira un'aria che è ben diversa da quella che respira, non so, un operatore del traffico, un vigile, che è in mezzo alle macchine dalla mattina alla sera. Questo si respira tutto l'ossido di carbonio che producono gli autoveicoli muovendosi per la strada. In certe situazioni già compromesse da certe patologie, l'associazione, l'osservanza di una corretta dieta alimentare diventa di fondamentale importanza per non aggravare la condizione patologica. ci sono della gente che sono malati cronici. E malati cronici devono fare particolare attenzione a quello che mangiano, allo stile di vita che conducono, perché se no peggiorano la loro condizione. Per questo è necessaria proprio la conversione, cioè il cambiamento di vita che prevede una presa di coscienza nuova di se stessi e di Dio, e la necessità di confessare i propri peccati per ricevere la grazia che fortifica la volontà in ordine al cambiamento di vita necessario per recuperare la salute e non peggiorare una situazione patologica già presente. Allora, cosa bisogna fare? Bisogna riconoscere che certe cose che facciamo sono sbagliate, che non dobbiamo più farle, che dobbiamo chiedere perdono a Dio, che dobbiamo andare a confessarci e che attraverso il sacramento della riconciliazione non ci viene solo rimessi i peccati, ma ci viene comunicato una grazia di fortificazione della volontà. Il più delle volte le persone che così fanno certi peccati e dicono sono debole, ecco, sono debole, riconoscono una debolezza, e è vero, ma come si fa a fortificare la volontà? La volontà si fortifica attraverso il sacramento della riconciliazione. La volontà si fortifica attraverso un po' di penitenza. Nei tempi antichi le penitenze erano molto più praticate. E vedete, le penitenze, noi magari abbiamo letto la vita di certi santi, ecco, che si flagellavano, portavano i cilici, tutte queste pratiche afflittive. Ma non è necessario ricorrere a degli strumenti che procurino del dolore fisico, sarebbe sufficiente non fare quelle cose dannose che ci procurano magari un piacere lì per lì, ma che sappiamo ci fanno male. Allora, non è con la vita penitente, non è che uno debba, non so, ecco, fare chissà che cosa, ma rinunciare, se così si può dire, a quelle cose che non sono indispensabili, non sono proprio necessarie, che magari ci fanno piacere, magari non ci fanno nemmeno male dal punto di vista della salute, però se vogliamo essere più forti con la volontà, fortificare la volontà, dobbiamo, come una persona che, non so, pensate, un atleta, una persona che vuole migliorare le sue prestazioni fisiche, ha bisogno di fare dell'esercizio quotidiano. Quindi, se noi invece di voler, non abbiamo noi l'esigenza di fortificare i muscoli, quindi non dobbiamo andare in palestra, ma noi dobbiamo andare in palestra spirituale. Noi dobbiamo fortificare la nostra volontà, perché con una volontà forte che cosa succede? Che quando ci si presenta una tentazione, noi la tentazione non ci turba, la riconosciamo come tale e diciamo io non mi interessa, perché abbiamo una volontà forte, non ci lasciamo coinvolgere. Quindi bisogna sviluppare una buona volontà che vuole il bene, ma anche una forte volontà. Perché uno può essere una persona buona, eccetera, ecco, però ha una volontà debole. E la debolezza della volontà fa fare dei peccati. Il Salmo responsoriale, il Salmo 4, ci ricorda una verità importante. Il Signore mi ascolta quando lo invoco. Guardate che già di qui dovremo fare un esame di coscienza. Il Signore mi ascolta quando lo invoco. E noi ascoltiamo il Signore quando Lui ci parla? Questo è il problema. Noi lo ascoltiamo quando Lui ci parla? E ci parla in tante maniere? Non solo, ma il Signore mi ascolta quando lo invoco. E noi possiamo chiederci quando lo invoco. Al mattino, alla sera, durante il giorno, dedichiamo la preghiera 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora. Quando noi lo invochiamo? Come noi lo invochiamo? Perché credo che sia esperienza comune a tutti che possiamo benissimo dire un rosario pensando ad altro. Non lo diciamo rosario, ma la nostra testa è da un'altra parte. Soprattutto nelle preghiere vocali, nelle preghiere un po' ripetitive, queste facilitano la distrazione. Un conto è dire, ecco, meditiamo un mistero, ecco, il mistero dell'Annunciazione a Maria Santissima. Allora io mi metto lì, magari mi prendo il Vangelo dell'Annunciazione, ci penso, ci rifletto. Ma se io incomincio a dire Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, io dico la verità, riconosco la mia incapacità, io non sono capace di meditare recitando una preghiera. Non sono capace, io non ce la faccio a fare una meditazione, una riflessione, a rimanere sul mistero. Perché mi distraggo, perché le parole che dico mi distraggono, tant'è vero che tutti i miei rosari sono tutti intercalati dalla parola di Dio per cercare, ma non è che i miei rosari eliminano le distrazioni, le aiutano a farne un po' di meno, ma aiutano a farne un po' di meno, perché almeno a ogni Ave Maria c'è un riferimento biblico che ti aiuta a tornare sul tema che è preso in considerazione, un mistero o altre cose, quando preghiamo per una intenzione. Però bisogna vedere come si prega, non solo quanto si prega. Ecco, pregare fondamentalmente è stare alla presenza di Dio, e stare alla presenza di Dio comporta attenzione. Se io guido la macchina, posso col cuore essere unito al Signore, dire anche delle Ave Marie, ecco, magari nella macchina va bene dire delle Ave Marie, però io devo guardare di non investire nessuno, ecco, devo stare a vedere se c'è il semaforo verde, rosso, giallo per fermarmi, per passare al momento giusto, per non fare un incidente. Devo fare attenzione, l'attenzione. Poi uno, ecco, può anche pregare in un certo qual modo. Quindi, con quali disposizioni noi preghiamo? Una persona che ha mal di testa, è inutile che si metta a pregare, perché ha mal di testa, non riesce a concentrarsi. Bisogna dire, Signore, ecco, in questo momento la mia preghiera in che cosa consiste? Nell'offrirti il mio mal di testa. Io ti offro il mio mal di testa. Ecco, è la mia preghiera, basta, è finita. Ecco, cioè è inutile che uno si inzucchi a... Ecco, perché c'è una condizione, diciamo, patologica che crea una ulteriore difficoltà. Io sono solito, quando vado a dormire dopo aver letto due o tre pagine di un libro, ecco, recitarmi la coroncina della Divina Misericordia. E lo faccio sempre. Però vengono delle volte che uno è tanto stanco che io mi ritrovo poi la coroncina nel letto l'indomani mattina perché mi sono addormentato mentre la dicevo. E credo che a Dio sia anche gradito che se invece di aver fatto 50 invocazioni ne ho fatto 30, è lo stesso. Perché io ero proprio che non ce la facevo più. Bisogna invocarlo con le parole, bisogna invocarlo con la vita. Bisogna che la nostra vita diventi una invocazione esistenziale. La seconda lettura, tratta dalla prima lettera di San Giovanni, ci ricorda come Cristo sia vittima di espiazione per i peccati del mondo e sia l'avvocato difensore a nostro favore presso il Padre. Da parte nostra, per beneficiare dei frutti della redenzione, è necessario osservare i suoi comandamenti, mettere in pratica la sua parola, vivere in una comunione d'amore con Dio, che è la condizione per conoscere la verità, che è Cristo, e alla sua luce riconoscere la verità della nostra vita, anche la verità della nostra malattia. In tanti casi la diagnosi è la procedura più ardua in ordine all'accertamento di una situazione patologica. Uno sta male e bisogna sapere perché sta male, che cosa c'è che non funziona. Delle volte è evidente, delle volte è molto difficile riconoscerlo. E allora dobbiamo chiederci quanto invochiamo lo Spirito Santo per essere illuminati, ma non in maniera straordinaria, ma per avere quella luce anche di esprimere in maniera corretta i sintomi del nostro malessere al medico affinché il medico possa fare una diagnosi corretta. Quanto il medico invoca lo Spirito Santo? Io ne conosco proprio pochi medici che prima di fare una diagnosi invocano lo Spirito Santo. Ma almeno quanti sono i pazienti che invocano lo Spirito Santo per il medico che non lo invoca? Spirito Santo illumina le persone che devono capire la causa, l'origine, dove sta, perché siano illuminate a individuare la terapia corretta che mi possa aiutare a superare i miei problemi. Il Vangelo, tratto dal capitolo 24 di Luca, ci presenta la prima apparizione di Gesù agli apostoli, la sera di Pasqua. Gesù che non entra dalla porta, ma sta in mezzo a loro. Luca è veramente un maestro per darci questi, per illustrarci il nuovo modo di essere del risorto, che è sempre lui, ma non è come prima, perché è risorto. Gesù che parla, li saluta, dicendo pace a voi. Gesù che si fa vedere, che si fa toccare. E guardate che Luca non dice che mangia con loro, mangia davanti a loro. Non è più come prima. Beh, ora facciamoci una mangiata insieme. No, era un segno quello. Per dissipare questo stupore e questa, diciamo, il timore di essere oggetto di avere un'allucinazione, di vedere un fantasma, di avere, ecco, caspita, toccatemi, guardate le mani, i piedi, i segni delle ferite, c'è qualcosa da mangiare? Beh, mangio, un fantasma non mangia, io mangio, quindi per dissipare ogni dubbio. Ma non è come prima, non è come prima, anche nell'apparizione che viene raccontata nel Vangelo di Giovanni sulle rive del lago di Tiberiade, quando Gesù presenta, chiede, no, dice avete qualcosa da mangiare, loro erano andati a pescare durante la notte, non avevano preso niente, dice buttate la rete lì, prendono 153 grossi pesci, gli dice di portarli a riva, poi trovano del pane, del pesce arrostiti sul fuoco, sulla brace. Non si dice che Gesù mangia con loro, dice che diede loro il pane e il pesce. Lui non aveva più bisogno di mangiare, lui era risorto. Gesù è risorto, si trova in una condizione nuova, non può più condividere la vita di prima. Ora la sua missione è quella di preparare gli apostoli a ricevere lo Spirito Santo a Pentecoste. Per questo sono finalizzate fondamentalmente le apparizioni che Gesù ha avuto e che non sappiamo quante siano state. Nel Vangelo ce ne vengono descritte alcune, ma che sono durate nell'arco dei 40 giorni prima della sua ascensione al cielo. Questo è il fondamento delle apparizioni questa è la finalità delle apparizioni del risorto prima della sua ascensione al cielo. Il suo compito è quello di aprire la mente all'intelligenza delle scritture. La vita del cristiano si fonda proprio su questa comprensione corretta della parola di Dio. Che mette in condizione il credente di vivere nella verità e nella giustizia. Se io comprendo correttamente. Se volessimo riassumere il messaggio della liturgia odierna, potremmo dire che per favorire la guarigione, il recupero della integrità della vita, l'uomo deve fare una serie di passaggi. Quali sono? Primo, riconoscere i propri peccati. Secondo, confessarsi. Terzo, convertirsi, cioè cambiare qualcosa nel suo stile di vita. Quarto, pregare nella certezza di fede di essere ascoltati da Dio. Non pregare nella certezza di ottenere quello che si vuole, no? Perché io posso volere anche qualcosa che a me sembra un bene ma non lo è. E questo è molto frequente. Quindi io se prego so che sono ascoltato da Dio. Sono ascoltato da Dio. Giovedì notte io ero molto travagliato per un problema e che mi angustiava proprio tanto. e non riuscivo a dormire, per cui a una certa ora ho preso, dico, me ne vado a pregare, tanto cosa ci sto a fare a letto, tanto mi giro di qua, di là, mi ero preso tutte le pillole per dormire di questo mondo, ma non c'era niente da fare. Allora, vabbè, mi sono alzato, me ne sono andato a prendere un'altra, che ho detto, questa qui è quella che mi rilassa un po' di più, e ho fatto bene. E poi me ne sono andato nella cappella a pregare il Signore e ho fatto questa riflessione. Poi io di solito di notte scrivo, quindi l'ho messa anche per iscritto, e dicevo, pensavo, dico, io sto così male stanotte, e pensavo a Gesù nell'orto del Getsemani. E dico, Gesù stava male e ha chiesto ai suoi 3 apostoli più vicini di stargli vicino, di fargli compagnia, di essere presenti in quel momento. E facevo una riflessione, no? Dicevo, guarda un po', questa sera io sto male io, e Gesù mi ha chiamato per essere vicino a me. E si è capovolta la situazione. Gesù stava male e aveva bisogno che c'era qualcuno che gli stesse vicino. E poi quelli si sono addormentati anche. Io stavo male e Gesù mi ha chiamato per dirmi, guarda che io ti sono vicino, sono con te, condivido la tua angoscia, la tua preoccupazione, la tua ansia, tutti i tuoi problemi. Tant'è vero che dopo un'ora me ne sono andato a dormire e dopo un po' sono riuscito anche a addormentarmi, perché poi mi ha svegliato la sveglia, quindi un po' ho dormito, poco, a dire la verità, molto poco. Però, ecco, perché fondamentalmente io in quel momento di preghiera, in quell'ora di preghiera più o meno che possa essere stato, io ho fatto l'esperienza e col Signore mi diceva, non preoccuparti, ci sono io, sono vicino. Ecco, tu ti angusti, ti preoccupi, ma fin dei conti, sono qui, ecco, con te, non ti lascio mai, ci sono di giorno e di notte. È stato molto bello, no? Perché poi noi ci hanno un po' abituato, no? A dire, non so, ecco, Gesù il divino prigioniero nel tabernacolo è solo, meschino, allora andiamo a consolarlo, andiamo a fare un po' di adorazione, una visita al Santissimo. Sono cose così che, diciamo, un tempo forse un po' datate sotto un certo aspetto, ma non è che, ecco, il Signore ha bisogno di noi ora che è nella gloria. Siamo noi che abbiamo bisogno di Lui. E quando andiamo è Lui che ci consola. Noi lo consoleremo anche per il fatto che, ecco, la nostra presenza è un segno del nostro amore. Però è Lui che ci consola. È Lui che ci dona la sua grazia, la sua benedizione. Quindi quando noi preghiamo dobbiamo avere proprio questa certezza che il Signore ci ascolta. Lasciamo perdere che ci esaudisca o non ci esaudisca, faccia quello che noi desideriamo o non lo faccia. Non è secondario sotto un certo aspetto. Ma quando io prego veramente col cuore, so per certo che il Signore mi ascolta. Io sono presente a Lui. Questo è molto importante. Ecco perché, vedete, una grande fonte di sofferenza interiore dell'uomo contemporaneo è la solitudine. Le persone che vivono in mezzo agli altri, ma sono fondamentalmente sole. E questa solitudine si supera nel momento in cui la persona prende veramente coscienza che non è sola, ma che il Signore è sempre con lei. Allora uno ci sta bene da solo, perché sa che non lo è. Sa che non lo è. Il Signore è con lui. Poi bisogna invocare lo Spirito Santo in ordine a un corretto discernimento diagnostico e terapeutico della propria malattia. Ecco, questo bisogna farlo, e questo solitamente è un po' trascurato. Cioè, bisogna pregare per capire, per capire. E poi, l'ultimo passo, aprire la mente all'intelligenza delle scritture per comprendere il messaggio che il Signore ci vuole donare in quel momento della nostra vita. E guardate, non è necessario che uno invochi lo Spirito Santo, poi apra la scrittura, quello che viene, il Signore gli parla attraverso la parola di Dio. La mia esperienza mi ha confermato che il Signore ci parla, ma ci dice proprio quello di cui abbiamo bisogno attraverso la parola di Dio della liturgia del giorno. Tant'è vero che nella preghiera notturna io ho fatto la mia preghiera, non sono andato a vedere, ma la mattina, quando ho guardato la liturgia del giorno, c'era un messaggio, ma molto chiaro, che poteva bene riferirsi alla situazione che io vivevo, ma proprio chiarissimo. E questo è stato motivo di consolazione, perché attraverso la parola, e col Signore ci dice qualcosa che è importante per la nostra vita. Ad esempio, mi è stato chiesto questi giorni di pregare per un bambino non so, che avrà 12 anni, non so, che mi pregare per il buon recupero della sua salute fisica, di un bambino di 12 anni che giocando al pallone si è rotto un polso e altre ossa del braccio, proprio si è un po' maltrattato, no? E i nonni mi dice, preghi perché vada tutto bene, chiaro che prego che vada tutto bene. Però la prima cosa che mi è venuto da dire ai nonni, dire, ma sarà il caso che questo bambino continui a giocare, ma non è che va a giocare così per, sono quelli che vanno a giocare proprio, si allenano, fanno i tornei, fanno le cose, diciamo, da piccoli, ma già a livello quasi professionale, se così si può dire. Ma è proprio il caso? È proprio il caso di continuare? Io, c'è successo a questo bambino, è successo a un ragazzo adolescente, ecco, che si è fatto già parecchio male. E io a dire, ma non è forse il caso di lasciar perdere? Perché oggi, ecco, ora se uno, ecco, ad esempio, oggi il calcio è uno sport pericoloso. È uno sport pericoloso. Uno si può far male anche giocando a tennis, magari si fa uno strappo muscolare, qualcosa, un tendine, gli viene un'epicondilite, eccetera. Però uno può anche scivolare, cadere, ma è difficile che uno si faccia male seriamente. Allora bisogna anche, di fronte a un incidente, di fronte a una malattia, di fronte a qualche cosa che, ecco, farsi un po' la domanda: certo, Signore, io ti prego per il recupero della mia salute, però cos'è che mi vuoi dire attraverso questa cosa? Io mi ricordo sempre, io ero un ragazzo, avrò avuto 17-18 anni, o 20 magari, avrò avuto una ventina d'anni. E a San Pier d'Arena, dove abitavo con i miei genitori, c'era un ragazzo che avrà avuto 3-4 anni più giovane di me. Aveva avuto 16 anni, 15-16 anni. Oh, quello qui si è comprato un motorino e ha avuto un incidente e si è fatto un po' male, ma via, poi si è recuperato. Poi ha continuato ad andare sulla moto e ne ha avuto un altro, dove si è fatto più male di prima. Niente, teste dure. Il terzo ha avuto ha perso l'uso di un braccio a seguito di questo incidente. Allora c'è da farsi chiedere: era nella volontà di Dio che questa persona perdesse? Capite, perdere l'uso di un braccio è un handicap grave nella vita, poi condiziona tutta l'esistenza. Io non mi ricordo se era destro o sinistro, comunque un braccio che non è come se non ci fosse più, è morto. È morto. Ecco. Allora dico: ma era nella volontà di Dio che questa persona perdesse un braccio? Io non ci credo. Non ci credo. Ma questo evento forse è stato provvidenziale, perché se quello non si fosse rotto il braccio, la volta dopo si rompeva la testa e ci lasciava la pelle. Allora, bisogna anche noi che cerchiamo di capire un po' dagli eventi, delle cose che ci circondano, ecco, se è il caso di perseverare in qualcosa che può portare pregiudizio alla nostra salute. Altrimenti, ecco, ci andiamo a cercare il male. Il Signore ci lascia liberi. Però poi a un certo punto i danni sono pesanti. Ora, tanto che si tratta di un'escoriazione, l'escoriazione è chiusa lì. Ma ora siamo a 48 minuti, non vi racconto un'altra storia personale, ma un'altra volta ve la racconterò, a riguardo proprio delle moto. Questo insegnamento, queste riflessioni valgono per gli incidenti, valgono per una malattia, vale per tutte le situazioni della vita. Dobbiamo farci aiutare dalla parola di Dio e dallo Spirito Santo a capire che cosa il Signore vuole, e obbedire senza discutere, perché il Signore vuole che noi abbiamo la vita e l'abbiamo in abbondanza. Allora, il segreto, tutti i salmi si dice finiscono in gloria, ma il segreto di una vita buona finisce sempre in un atteggiamento di obbedienza. Di obbedienza. Bisogna che le persone si mettano nella testa che se vogliono vivere bene devono obbedire prima di tutto al Signore. E se uno obbedisce al Signore sta tranquillo, sta veramente tranquillo. Poi non è che una persona che obbedisce al Signore non si ammala mai. No, si ammalerà anche, avrà dei problemi di salute, avrà dei però con l'aiuto della grazia di Dio, con l'aiuto della medicina, con l'aiuto della propria buona volontà, le situazioni si superano e si vive bene. E una vita buona dà gloria a Dio. E il fine per il quale noi siamo stati creati e non è quello di diventare ricchi, ma è di diventare santi. E c'è una bella differenza. Noi dobbiamo perseguire il fine per il quale siamo stati creati, la santità. Rinnoviamo la nostra professione di fede.
Credo.
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, morì e fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Ora prendiamo il nostro fogliettino che dovrebbe essere su tutte le panche e scriviamo la nostra intenzione offertoriale. Se qualcuno fosse sprovvisto di penna, vi viene messa a disposizione e poi la depositate nello scomparto delle intenzioni quando si fa la raccolta delle intenzioni e delle offerte. Possiamo scrivere così: Padre, nel nome di Gesù, e per intercessione di Maria e di San Giuseppe, io ti offro, e mettiamo i nomi delle persone che riteniamo abbiano bisogno di un aiuto particolare in ordine al recupero della loro salute. Perché lo Spirito Santo operi con potenza in vista, perché lo Spirito Santo operi con potenza in vista del recupero della integrità della loro vita. In vista, perché lo Spirito Santo operi con potenza in vista del recupero della integrità della loro vita. Ora, mentre viene proposto un canto offertoriale, si passa per la raccolta delle intenzioni e delle offerte.
Essere mio, vivo.
Ora prendiamo il nostro cartoncino rosso con l'atto offertoriale, se qualcuno è privo vi viene dato. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo, Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale, come sacrificio a te gradito, comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. A non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare al fine di discernere la Tua volontà, ciò che è buono, a Te gradito e perfetto, e mettimi in condizioni di agire in conformità ad essa per la Tua gloria, per il mio bene e per la salvezza del mondo. Amen. Benedetto sei Tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a Te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei Tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a Te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
Il Signore riceva dalle Tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del Suo nome, per il bene nostro e di tutta la Sua Santa Chiesa.
Accogli, o Signore, i doni della Tua Chiesa in festa e poiché le hai dato il motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la Tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro Avvocato. Immolato sulla croce, più non muore, e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.
Santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra pieni son della tua gloria, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto è colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna nell'alto dei cieli, Osanna nell'alto dei cieli.
Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Alberto e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi,
e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ti preghiamo per la conversione di Paola. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Benedici tutte le persone che ti abbiamo offerto sui foglietti. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli Angela, Luigi e Vincenzo. E tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre,
Padre
nostro,
nostro,
che sei nei cieli,
che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
venga.
Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
E rimetti a noi i nostri debiti.
E rimetti a noi i nostri debiti.
Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
Come anche noi.
E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Ma liberaci dal male.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E dona le unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Cristo doveva patire e risorgere dai morti il terzo giorno. Nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati. Alleluia.
Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in espiazione dei miei peccati, in suffragio delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
Preghiamo. Guarda con bontà, o Signore, il tuo popolo che ti sei degnato di rinnovare con questi sacramenti di vita eterna e donagli di giungere alla risurrezione incorruttibile del corpo destinato alla gloria per Cristo nostro Signore. Ricordo che sabato prossimo, 20 di aprile, alle 17, sarà celebrata la Santa Messa Vigiliare Vespertina della quarta domenica di Quaresima per gli antenati defunti, per la riconciliazione con gli antenati defunti. E ricordo che sono ancora disponibili sull'espositore sopra l'acquasantiera i sussidi, il menù della parola, il giornalino dell'anima che ci possono aiutare a approfondire l'ascolto della parola di Dio. Sono ancora disponibili due copie del messalino sulla tua parola del mese di aprile e sono già giunti i messalini nuovi per il mese di maggio e di giugno, questi qui col colore blu. Sono strumenti, voi lo sapete, che estremamente preziosi, che dovremmo utilizzare quotidianamente e che dovremmo cercare di diffondere come possiamo, fra le nostre conoscenze, fra i nostri amici, fra i nostri familiari, e col dono di un messalino io credo che sia una grazia veramente grande di cui noi possiamo farci mediatori. In diversa misura noi possiamo essere mediatori della grazia di Dio attraverso i panini benedetti che ora stiamo per benedire, che sono anche loro uno strumento attraverso il quale la grazia di Dio vuole raggiungere tutti gli uomini fino agli estremi confini della terra. Allora noi dobbiamo valorizzare questi segni che la Chiesa mette a nostra disposizione perché dobbiamo coglierne il valore spirituale. Panino, è una cosa gradevole anche da mangiare, ma l'importanza che acquista questo panino è in relazione alla benedizione che viene impartita su questi panini come sull'acqua, il sale, l'olio che le persone avessero portato con sé, che fa sì che coloro che li consumano ricevano un beneficio spirituale. Chiaramente ci vuole un minimo di fede, che in alcuni casi ci può essere, in altri magari non c'è nemmeno. Però oggi, in un tempo come quello in cui stiamo vivendo, in cui la partecipazione ai sacramenti è veramente di una minoranza di battezzati, bisogna che il Signore arrivi in qualche modo a tutte queste persone che, diciamo, possono definirsi un po' lontane, e i sacramentali possono svolgere bene questo compito, tranne che hanno bisogno della nostra mediazione, cioè di noi che ci facciamo portatori, ecco, di questa grazia, con tanta semplicità, ecco, con fede, senza nessuna presunzione, con molta umiltà, ecco, un panino benedetto, è un dono di grazia che credo nessuno sia così chiuso da rifiutare. Ci può essere qualcuno che anche lo rifiuta, noi non ci dobbiamo preoccupare. Ecco, sarà una grazia che arriverà a un'altra persona. Chiaramente il Signore ci lascia libere di accogliere la grazia di Dio come di rifiutarla. Però ci sono tante situazioni, persone anziane, persone malate, persone che non possono recarsi a messa, situazioni irregolari dove le persone non si possono accostare ai sacramenti, persone, bambini che non hanno ancora l'età della prima comunione, ecco, alcuni, non so, ecco, ho già sentito, no, che ci sono dei progetti pastorali di tramandare la comunione al tempo della cresima, quindi darla ai bambini che sono già grandicelli. Questo, ecco, è una scelta che può essere opinabile. Io ho preso la comunione a 7 anni e sono contento di averla presa, ero ben consapevole di quello che stavo facendo. Credo che tramandare ulteriormente questa grazia, la grazia dell'incontro con Gesù Eucaristia, non sia sapiente. Ecco, io non condivido questa linea qui pastorale, che poi non è ancora adottata dappertutto, si fanno per unire il sacramento della comunione con quello della cresima, ma siamo sempre lì, perché si dice i bambini fanno la comunione e poi non fanno più la cresima. Allora, allora a un certo punto diamo la cresima quando si dà la comunione, perché se no corriamo il rischio di sciupare del tempo e con cui il bambino, ecco, fa la prima comunione e poi fa anche la cresima e poi non fa più niente. Ecco, almeno diamo la grazia di vivere alcuni anni, o 2 o 3, dove almeno il bambino fa la comunione nell'attesa di fare la cresima. Poi dopo succeda un po' quel che deve succedere. Però, ecco, quindi voi capite, se aumenta, ecco, l'età, i sacramentali possono diventare delle cose ancora più preziose sotto un certo aspetto. Chiaro, non sono sacramenti, ecco, ma aiutare a desiderare i sacramenti, a desiderare, ecco, parlavo con una persona la quale mi diceva, a riguardo di un nipotino, che dato che nella sua parrocchia fanno questo lavoro, tramandano, non qui a Genova, tramandano di dare la comunione, e questo è andato nella parrocchia vicina a fare il catechismo per poter ricevere la comunione a 10 anni. e non a 12. E mi sembra già a 10 anni, a me mi sembra, non dico tardi, ma ecco, io per 3 anni ho partecipato alla messa, mi sono fatto tutte le domeniche la Santa Comunione, dai 7 ai 10. Non è una cosa da poco. Allora chiediamo proprio che il Signore ci aiuti a essere mediatori di questa grazia. Dopo la benedizione conclusiva invocheremo lo Spirito Santo su di me, e quindi chi lo vuole può venire qui nella cappella di Sant'Alberto per ricevere la benedizione ordinata proprio alla guarigione, attraverso l'imposizione di questa pianeta che è stata posseduta da un santo e che quindi è un sacramentale. Ecco, in virtù, vi ricordate, negli Atti degli Apostoli si dice che mettevano sui malati i grembiuli che erano stati usati da Paolo, i fazzoletti, e le persone guarivano. Quindi, ecco, c'è una mediazione di grazia attraverso proprio i sacramentali, che può essere una cosa, un oggetto benedetto, un paramento sacro che è stato utilizzato da un santo, un panino benedetto, e quello che, ecco, sul quale si invoca una particolare benedizione di Dio perché ne sia mediatore per il bene integrale delle persone. O Padre, noi invochiamo il tuo Santo Spirito su questi panini, perché tutti coloro che li consumeranno con briciolo di fede siano rafforzati nella loro relazione con te, siano messi in condizione di contrastare più efficacemente le insidie del male, abbiano rafforzato la volontà, siano risanati fisicamente, psicologicamente, spiritualmente, per condurre la loro vita nella libertà dei figli di Dio e nella grazia dei figli di Dio. E la tua santa benedizione scenda su di essi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Dio, che nella risurrezione del suo Figlio unigenito ci ha donato la grazia della redenzione e ha fatto di noi i suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione. Il Redentore, che ci ha donato la libertà senza fine, vi renda partecipi dell'eredità eterna. E voi che per la fede in Cristo siete risorti nel battesimo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Ora facciamo il canto conclusivo che mi consente di chiudere la diretta.
Cristo è risorto.